le sue forze, se si mette a cercarli, al loro posto troverà dei falsi beni e non saprà neppure riconoscere la loro falsità. Simone Weil, in un suo trattato, inizia con queste parole e mi piaceva perché ci dà un po', ci introduce un po' in quello di cui vorremmo parlare oggi, soprattutto su una dinamica interessante, perché uno dei beni più preziosi che Gesù Cristo è venuto a fare con te, con me, con l'umanità, è donarci la sua salvezza. Donarci la sua salvezza. Bene prezioso, che per quanto ti sforzi, che per quanto sei adatto, che per quanto sei in grado, che per quanto sei bravo, non ti conquisti da solo. La salvezza non è un qualcosa da raggiungere, un esercizio di volontà, un esercizio fisico, un compendio, ricompensa per quanto sei stato bravo o meritevole. La salvezza è l'incontro con il Salvatore, è l'incontro con Gesù Cristo. La salvezza è una persona che noi chiamiamo Gesù Cristo. Allora è da questo che vogliamo partire. Vogliamo partire da come facciamo a incontrare e a scoprire questa salvezza che non è un guadagno da ottenere, ma un incontro con una persona. E per salvezza, intorno al termine salvezza girano due parole. La teologia spicciola ci insegna che intorno alla salvezza girano due parole: fede e conversione. Fede e conversione sono altre due parole che, se tu le pensi un attimo, la prima cosa che ti viene in mente è: devo avere fede, mi devo convertire. Sapete, io facevo un gioco con i ragazzi un po' di tempo fa, raccontando con loro come siamo passati nelle ultime generazioni a parlare con qualcuno che diceva: ma che bello, vorrei avere la fede come ce l'hai tu, ma purtroppo non ce l'ho. Ad oggi che siamo passati a qualcuno che ti dice: ma com'è possibile che nel 2024 ancora credi a queste sciocchezze? Un pochino le generazioni cambiano e evolvono il loro pensiero, no? Ma c'è sempre dietro l'idea che la fede è un qualcosa che ti devi costruire, devi ricercare, ti devi sforzare per lavorarci e la devi aumentare. Stessa cosa la conversione, è un impegno che tu devi fare per dimenticare che la fede è un dono di Dio. È regalo suo. Ma è un regalo che, vabbè, ma di me si è scordato, a me non me l'ha fatto sto regalo. A qualcuno sì, a qualcuno no, c'è qualcuno fortunato che ha ricevuto il pacchetto regalo fede e qualcuno meno fortunato che sta fede non l'ha ricevuta. Perché il Signore fa preferenza alle persone. Oppure l'hai già ricevuta mediante il battesimo. Tutti l'hanno ricevuta mediante il battesimo. E questo è il problema. Il problema è che è difficile accettare questa cosa. È difficile accettare che non te lo meriti. Questo è il regalo di Dio. Non te lo meriti. Anche voi eravate morti per le vostre colpe e per i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che opera negli uomini ribelli, anche tutti noi, come loro. Un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne, i pensieri cattivi, eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, con il grande amore con il quale ci ha amati da morti che eravamo per le nostre colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia, mediante la sua bontà verso tutti noi, in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete stati salvati mediante la fede, che non viene da voi, ma è dono di Dio. Non viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsi. Siamo, infatti, opera sua, in Cristo Gesù, per le opere buone che Dio ha preparato perché disse, camminassi. La lettera agli Efesini è molto chiara, chiarissima. Questa salvezza non te la meriti, non è alla tua portata. È quel dono prezioso che si riceve da Dio. Allora la difficoltà qual è? La difficoltà è accoglierla, questa salvezza. La difficoltà è metterla nel presupposto giusto. Sapete, San Paolo gliela gusto, perché San Paolo la scrittura la conosceva bene. San Paolo era un esperto di Sacra Scrittura, lui la Torah l'aveva studiata, e lui ce l'aveva chiaro che stava parlando a delle persone che erano certe che per essere salvati era molto semplice. Bisogna seguire la Torah, la legge. Se tu segui la legge, sei salvo. Se tu ascolti e applichi alla lettera la legge, sei salvo. Nulla di più, nulla di meno. Gesù Cristo è venuto a semplificare e a complicare le cose. Semplificare e complicare, perché da una parte non te la guadagni la salvezza perché è dono di Dio. Dall'altra, e ce l'hai chiaro in testa l'episodio famoso del giovane ricco, signore, ma che devo fare per essere salvo? Che devo fare per avere la vita eterna? Cosa c'è di buono che posso fare? Ascolti, rispetti i comandamenti. Ma signore, io lo faccio già. Lo faccio da tutta la vita. E allora ti manca una cosa sola. Va, lascia, vendi, vieni e segui. Perché è facile mettere la spunta sulle cose da fare o da non fare. È facile dire, ok, questo ce l'ho, questo mi manca. È più difficile mettersi in cammino, dietro al Salvatore. E già, è proprio perché è più difficile che entra in gioco la grazia. Sapete, su questa cosa della grazia ci abbiamo riflettuto tanto come Chiesa. Perché da una parte sembra deresponsabilizzante, no? Vabbè, ma tanto ci pensa la grazia, io non devo fare niente. Tanto il Signore mi ha già perdonato, posso fare quello che vuoi fare. Tanto lui mi ha già salvato, che devo fare io? Niente. Qualche sera fa, ad un incontro, parlando un po' del misterioso concetto del perdono, uno ha detto, vabbè, ma è troppo facile, oh, è facile. Voglio dire, se diciamo che Dio perdona tutti, allora che posso fare quello che mi pare? Cioè, come lo giustifico? Come faccio a dire, ok, mi devo comportare bene, tanto Dio mi perdona? Ecco, noi oggi facciamo questo passo insieme. Da una parte riconosciamo la grazia, dall'altra cerchiamo di capire come si evita di finire in questa semplificazione eccessiva di quello che è la bellezza della misericordia di Dio. Ma dobbiamo cambiare prospettiva, perché se noi per parlare della misericordia di Dio ci concentriamo sul peccato, torniamo a casa tristi, come il giovane ricco. Se noi per parlare della misericordia di Dio spostiamo l'accento su che cosa rende piena la mia esistenza, su che cosa rende alta la mia esistenza, su che cosa vale la pena scommettere la mia esistenza, e so che questo discorso lo avete già affrontato quando è stata fatta la catechesi del peccato, questo ribaltamento di prospettiva, è qui che noi ci vogliamo fermare. Altro episodio famoso, perché ragioniamo per episodi famosi. C'era tanta confusione fuori da quella casa, tantissima confusione. C'era così tanta confusione che sti quattro poveri disgraziati che portavano sto paralitico sulla padella non riuscivano a passare. Non passavano. Non ce la facevano. Si sono inventati di tutto. Non c'è scritto nel Vangelo, ma sicuro avranno fatto tanti tentativi. Alla fine l'unica soluzione che hanno trovato è salire sul tetto. Perché loro avevano intuito una cosa, che Gesù non parlava a vanvera. Non parlava a vanvera. Quello che lui diceva, in qualche modo, non poteva fermarsi nei massimi sistemi. Non poteva fermarsi alle bei discorsi. Non poteva essere un bel atto spirituale. Quello che lui diceva, per forza di cose, doveva essere concreto. Allora, vediamo se è vero. Non abbiamo un'idea di dolore, noi abbiamo una persona che soffre qui davanti con noi, concretamente. se le sue parole sono vere, lui può fare qualcosa. Allora erano talmente tanto sicuri che questo Gesù poteva fare qualcosa che sono saliti sul tetto, l'hanno scoperchiato, gliel'hanno messo davanti e Gesù gli ha detto: ti sono perdonati i peccati. Aspetta un attimo. Dico aspetta un attimo perché a noi predici succede, ma succede a tutti, che le persone vengono a cercare quasi difficilmente per problemi spirituali o per dinamiche di alta spiritualità. Le persone ti vengono a cercare sulla base di un bisogno reale, concreto, oggettivo. E noi pensiamo che quel bisogno reale, concreto, oggettivo, quello che ha perso il lavoro, quello che non c'ha casa, quello che ha litigato con la moglie o col marito, quello che a casa non vive bene, quei problemi oggettivi tolgano tempo e spazio ai problemi spirituali. Il Signore accoglie un problema oggettivo e va alla radice di quel problema. Il Signore accoglie quella difficoltà del paralitico che non cammina e gli dice che il suo vero problema non è il paralitico, non è essere paralitico, perché, diceva un mio illustre collega famoso, si può diventare santi anche senza camminare. Si può raggiungere la salvezza anche dentro quel problema che stai vivendo. Si può essere felici anche stando sdraiati sul lettino. Non era l'essere paralitico il suo problema. Il suo problema era che il suo cuore era appesantito da una dinamica di peccato, da una dinamica di rabbia, da una dinamica di insofferenza. Il suo cuore era così tanto appesantito che quel tizio non ci aveva nessuna voglia di stare davanti. Non ci aveva manco la fede per stare lì davanti, perché se leggiamo il brano del Vangelo c'è scritto che il Signore ha guardato la fede degli amici, non la sua. Non se lo meritava, ma il Signore lo sta perdonando, stava andando al cuore del problema. E che cosa succede quando il Signore va? Faccio così, no? Sì, scusate, mi muovo troppo, scusate. Quando si va al cuore del problema, che è quello che ti tiene il cuore appesantito, poi la tua vita si rialza in piedi, poi quella condizione di difficoltà la segue la salvezza. Allora tu magari non lo sai qual è il peso che ti schiaccia, tu magari non lo sai qual è la paralisi che ti blocca il cuore, tu magari non lo sai qual è la dinamica che ti tiene paralizzato, tu magari vedi altro. Vedi una tristezza, vedi un fastidio, vedi un problema di fondo, vedi una rabbia. C'hai qualcosa che vedi, ma che forse non è la radice. Non importa. Al Signore gli presenti quello. Tanto lui poi, guarendo il vero peso che ti porta nel cuore, ti rialzi in piedi e sollevi anche quel problema. Perché a noi parlare di problemi ci piace, siamo più facili con i problemi. Il peccato difficile da individuare. Senza meriti, non ci aveva manco voglia, non ci aveva manco fede, è tornato a casa, in piedi, salvato e guarito. Noi vogliamo chiedere questo al Signore nella nostra vita oggi. E sapete, a tenere il cuore bloccato, le dinamiche sono tante. A tenere il cuore bloccato, a tenere la nostra vita in paralisi, le dinamiche sono tante, si poteva anche fare, guardate, lo potevamo anche fare la carrellata di tutte le possibili situazioni che ti possono appesantire il cuore. Ma io non voglio focalizzare l'attenzione sul peccato. Io voglio focalizzare l'attenzione su quello che il Signore vuole fare con te questa sera. Ma io che cosa devo portare davanti a Dio? Questo adesso lo vedremo. Ma che cosa devi aspettarti da Dio? Tu devi desiderare la salvezza, o meglio, devi desiderare l'incontro con Lui. Signore, io non mi voglio confessare di tutte le mie mancanze perché voglio essere perfetto. Non voglio tornare a casa impeccabile come il giovane ricco. Io voglio seguirti. Cioè mi voglio convertire, cioè voglio lasciare la mia vita precedente e prenderne una nuova. Continuamente. Dico continuamente perché c'è un fumetto che a me piace tanto, che praticamente è un fumetto su gente che naviga, marinai, pirati, no? E loro per orientarsi nel mondo le bussole non funzionano. Quindi loro per orientarsi hanno bisogno costantemente di fermarsi, ritrovare la giusta polarità e seguire la rotta. Rifermarsi, ritrovare la giusta polarità e seguire la rotta. Rifermarsi, ritrovare la giusta polarità e seguire la rotta. Col Signore è così. Non ti converti una volta per sempre, magari hai bisogno di riorientarti con Lui continuamente. Hai bisogno di rimettere Lui al centro continuamente. Hai bisogno di risintonizzarsi con Lui, risintonizzarti con Lui continuamente. Allora continuamente ci dovremmo fermare un attimo, ma oggi è un'occasione in cui abbiamo occasione di farlo. Ci fermiamo un attimo e ci riorientiamo. Che cosa ci chiede il Signore? Ci chiede la santità. Ci chiede di essere felici, di essere beati, come avete visto. Il Signore ci propone un modello alto di esistenza e noi? Noi siamo fermi a guardare le nostre paralisi. Noi siamo fermi a guardare il nostro lettino. Noi siamo fermi a guardare il nostro peso. Oggi quel peso glielo vogliamo mettere in mano. Allora sto peso gli tocca dargli il nome. Dai il nome che riesci. Dai il nome che trovi. Dai il nome che riesci a individuare, perché magari per te oggi il tuo problema è quella relazione che non funziona. Magari oggi per te il problema è quel cuore che non si ammorbidisce. Magari oggi per te il problema è quella abitudine frequente che sai che è sbagliata ma che tanto ci finisce sempre dentro. Quell'odio, quel rancore, quell'invidia, quella gelosia che ti fa vivere le relazioni sempre con "mi manca e lui ce l'ha, io non so l'altezza e lui sì, io non ce la faccio perché gli altri ci riescono", a guardare l'altro sempre con occhi diversi. Quel vizio, quella schiavitù, quella dipendenza, quella situazione imperdonabile che tanto è stata talmente tanto grave, talmente tanto pesante che non si può risolvere. Io non lo so quello che tu ti porti nel cuore. Non lo so quello che ti blocca. Non lo so quello che ti schiavizza. Non lo so quello che ti rende triste con lo sguardo basso. Mettilo davanti a te, con la certezza. Se non ce l'hai tu, ci sono i barellieri oggi qui per te. Ci sono quegli strumenti che il Signore ti mette in mano, che magari tu non lo sai, ma loro lo sanno. Una parola chiara. Il Signore ti vuole salvare la vita. Uno strumento chiaro. Lui stesso che si fa strumento attraverso i sacerdoti che incontrerà. Una grazia legata a un sacramento che agisce perché è il Signore a muovere le fila. È un desiderio da parte tua di cambiare vita continuamente. Allora, senza farla lunga, io mi ricordo di un episodio che a me mi ha toccato il cuore leggendolo. È una storia che forse conoscete, che richiama la storia di Cristo. È uguale, pari pari. Questo bambino aveva tradito la fiducia del suo re. L'aveva venduto. Aveva costretto il re a sacrificarsi al posto suo per pagare il suo prezzo. E non se ne fregava manco. Il re Aslan si è offerto per lui. Si è fatto uccidere per lui. Sapeva di non avere colpa. Sapeva che questa cosa non era per lui. Sapeva che dalla sua morte quel bambino avrebbe ottenuto la vita. Cristo fa così con noi. Non ti vuole dare niente, non ti chiede niente. Ti vuole salvare la vita pagando lui il prezzo al posto tuo. Ti chiede di fare solo una cosa:
consegnargli tutti i tuoi pesi, consegnargli tutte le tue fatiche, consegnargli tutto il tuo dolore, perché lui lo prende e lo distrugge. Questi foglietti che avete usato nella dinamica precedente, oggi vengono presi e distrutti da Cristo, se credi che il suo amore ti può cambiare la vita. Noi ci prepareremo così. Adesso ci faremo accompagnare dalle parole di un canto. Poi noi sacerdoti ci divideremo in varie stanze, saremo di là e sul corridoio di qua. Prenditi il tempo che ti serve per chiedere al Signore qual è il tuo blocco, qual è la tua paralisi, qual è quello che ti tiene sul lettino oggi. Poi vai da lui e lo ti dirà in mano. Certo che tornerai a casa cantando in piedi, perché quella paralisi non ci sarà più. Facciamo un canto.